Gico Incastre.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto.
Se non li conoscete, inchiesta sulla destra a cura di Nando Mainardi.
Se ne tornino alle fogne con gli amici can laggiù.
Oggi, qui a Se non li conoscete, parliamo dei rossobruni, ovvero dei fascisti, dei nazisti, che si camuffano da compagni, da comunisti, da marxisti. La storia dei rossobruni, infatti, è basata sull'ambiguità, sulle porte girevoli, sul tentativo di unire forze e identità destinate a stare naturalmente su fronti contrapposti. Il nostro viaggio, quindi, nell'orrore della destra, dell'estrema destra, prosegue indagando la galassia rossobruna composta da una miriade di sigle e di personaggi. Del resto, il loro obiettivo è proprio quello di fare confusione nella confusione, di mimetizzarsi. Ne parliamo quest'oggi con Claudia Cernigoi, giornalista, autrice di diverse ricerche sul neofascismo e direttrice della testata La Nuova Alabarda. Partiamo quindi con le nostre domande a Claudia. I rossobruni, innanzitutto, non sono certo una novità di questi anni. Tentativi deliranti di incontro tra il nazismo, l'estremismo di destra e il marxismo non sono mancati dagli anni 20 ad oggi. In Italia, però, incontri di questo genere appaiono soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 60. Secondo alcuni, il movimento degli studenti del 1967-68, agli inizi, ricordiamo gli scontri a Valle Giulia, a Roma, si sarebbe basato su una convivenza fra ragazzi di sinistra e ragazzi di estrema destra. Ecco, è credibile questa lettura rossobruna del 1968?
Per quanto riguarda la genesi dei nazionalbolscevichi, come si chiamavano all'epoca negli anni 20 in Germania, io intanto consiglierei la lettura di un libro di Marco Rossi, Fantasmi di Weimar, penso sia ancora disponibile. Lui descrive molto bene questa situazione in cui c'era questa idea appunto nazionalbolscevica, che è un po' quella che si sta vivendo anche adesso in certi settori russi, tipo il partito di Gennady Zhuganov, no? Loro poi, questi nazionalbolscevichi, sono stati massacrati dai nazisti esattamente come i comunisti, quindi non hanno avuto una vita lunga. Negli anni 60, ma già alla fine degli anni 50, aveva cominciato a formarsi in Europa, coordinata da un ex SS belga, Jean Thiriard, aveva iniziato a formarsi un movimento detto della Giovane Europa, che si è fondato nel 1962 e faceva appello alla costruzione di una grande patria comune, un'Europa unitaria, potente, comunitarista, cioè in pratica la realizzazione del non riuscito progetto nazista del grande Reich europeo. Questa associazione si diffuse in vari paesi d'Europa, tra cui anche l'Italia. Della Giovane Europa ha fatto parte all'inizio anche un giovane, Renato Curcio, che poi ha avuto un'altra evoluzione politica, come si sa. Questo movimento, da un certo punto di vista, aveva una contraddizione in sé, perché, per esempio, mentre rivendicava l'Europa questo ruolo centrale e contrario all'imperialismo statunitense, d'altra parte era favorevole alla continuazione del colonialismo europeo nei paesi africani, per esempio le colonie africane e portoghesi in Africa e quelle belghe, cioè il Congo per il Belgio, Angola, Mozambico e Guinea per il Portogallo. In questa situazione la Giovane Europa probabilmente ha ricevuto anche aiuti concreti, finanziamenti eccetera per la propria attività, e questo può essere una cosa da tenere presente a proposito del ruolo che qualcuno di questi movimenti ha avuto nella strategia della tensione. Pensiamo alla Ginter Press di Garin Sarac, che aveva la sede proprio in Portogallo e che era finanziata dai servizi portoghesi all'epoca della dittatura di Salazar I Caetano Po, poi, prima che ci fosse la rivoluzione dei garofani del 74 che abbatte la dittatura, tanto per fissare una data precisa. Questa giovane Europa ebbe anche delle collaborazioni di fiancheggiamento e scambio di lavoro, diciamo, con l'organizzazione di estrema destra OAS, l'organizzazione dell'armée secrète, che fu quell'organizzazione clandestina francese nazionalista e di destra che si era costituita dopo che la Francia aveva abbandonato la politica coloniale, e suoi membri furono autori di atti di terrorismo. Dopo il 62 si riciclarono in altre organizzazioni neofasciste. Cioè, questo è un po' il milieu in cui cominciano a svilupparsi i rossobruni negli anni 60. Nel 62 sempre si crea il Partito Nazionale Europeo, che vede Thiriard per la giovane Europa, poi vecchi esponenti del nazismo come Adolf von Tadden e Sir Oswald Mosley, che era il leader del partito filonazista britannico. Per l'Italia c'era il conte Alvise Loredan del Movimento Sociale Italiano. Quindi abbiamo proprio un collegamento concreto tra l'MSI e questi nazional, gli eredi di nazional bolscevichi. Per quanto riguarda il discorso del movimento degli anni 60, bisogna dire che le cose all'inizio, quando ha cominciato a muoversi tutta questa protesta in Italia, ma anche in Europa, le cose non erano molto chiare. Cioè, poteva esserci tranquillamente una commistione di giovani che non avevano le idee chiare nell'una o nell'altra direzione, per cui poi si sono ritrovati chiaramente di sinistra e poi chiaramente di destra. Cioè, che il movimento sia sorto in maniera provocatoria fin dall'inizio non credo. Cioè, penso che semplicemente in una situazione di novità, di sperimentazione, di cercarsi, abbiano trovato spazio sia coloro che avevano concretamente e coerentemente delle idee di sinistra, sia coloro che avevano delle idee di destra, sia quelli che cercavano di manipolare tutti questi movimenti. Sarebbe meglio parlare degli scontri del 1 marzo di Valle Giulia. Avevano visto la presenza di diversi esponenti, a parte proprio Missini, no? Sembra che ci fossero anche delle associazioni collegate con questi comunitaristi di Ugo Gaudenzi, quello che poi fonderà Lotta di Popolo, che erano detti nazimaoisti, perché si presentavano alle assemblee del movimento studentesco gridando slogan tipo Hitler e Mao uniti nella lotta, provocavano scontri con la polizia anche senza necessità, diciamo, se non ci sarebbe mai la necessità di provocare scontri, però proprio scontri gratuiti. Per cui diciamo che Lotta di Popolo aveva proprio una politica entrista all'interno del movimento. E d'altra parte sono proprio le idee di Thiriard che portano a questo, perché leggo una parte del suo testamento politico che è stato pubblicato nel 2000, in cui si diceva, cito solo una frase: la vita politica di una nazione si concentra in alcuni centri nervosi, informazione, sindacalismo, movimenti giovanili. Introdursi in questi centri nervosi progressivamente e silenziosamente permette di produrre un giorno di cortocircuiti. Cioè, questa è chiaramente una dichiarazione di intenzione, di provocazione, non di lotta politica, no?
Sul finire degli anni 60 e per una parte degli anni 70, l'incontro tra comunismo e nazismo pare essere soprattutto l'occasione per operazioni legate alla strategia della tensione. Pensiamo tra gli altri a personaggi come Mario Merlino, che in quegli anni si dichiarava anarchico ma era notoriamente legato a filo doppio ad Avanguardia Nazionale, che era una formazione neonazista. Pensiamo a Ventura, implicato fortemente nella strage di Piazza Fontane, che provava a farsi passare per maoista e via dicendo. I nazi maoisti, così per l'appunto venivano chiamati, esistevano sul serio o era un'operazione pilotata per far ricadere sui movimenti la colpa delle stragi?
Penso che, come in tutte le situazioni, può esserci qualche persona pilotata che però aggrega attorno a sé persone che magari ci credono veramente e poi fanno da manovalanza, diciamo. Un'altra persona che sicuramente ritroveremo in tutto il percorso c'è Claudio Mutti, che è stato a lungo un collaboratore di Freda, ha fatto parte della Giovane Europa, a tutt'oggi fa parte il direttore della rivista Eurasia e fa parte di diverse organizzazioni rossobrune. E Mutti, a praticamente attraversato, come neofascista, ha sempre comunque militato in organizzazioni come Ordine Nero, Ordine Nuovo, poi ha cercato di rifondare Ordine Nuovo dopo lo scioglimento come Ordine Nero, ha partecipato ad una riunione nel 74 presso un albergo di Cattolica, dove a questa riunione avevano preso parte sia esponenti di Avanguardia Nazionale che di Ordine Nuovo, come l'avvocato Bezzicheri, la moglie di Elio Massagrande, Clemente Graziani, figlio di Rodolfo Graziani, ed altri. E il lato interessante di questa riunione, che era stata fatta in una pensione di nome Giada, il titolare di questa pensione, che si chiamava Falzari, era un collaboratore dei servizi segreti. E il giudice istruttore di Bologna, che indagò su questa vicenda, scrisse che di questa sua qualità, cioè di collaboratore dei servizi, si sono dichiarati a conoscenza i promotori della riunione. Quindi il commento di questo magistrato è: ora è perlomeno insolito che i dirigenti di un movimento illegale scelgano quale luogo di riunione proprio quello in cui sanno di poter essere sorvegliati. Resta la sola spiegazione che quello fosse l'unico posto sicuro ove operare, si danno di opportune coperture. Quindi questo può parzialmente rispondere alla domanda. Queste organizzazioni della Giovane Europa avevano cercato e trovato in parte dei contatti con i paesi socialisti e comunisti, per esempio avevano cercato dei contatti con la Romania, con la Cina, con l'Albania, poi questi contatti a livello istituzionale sono un po' falliti, però alcune conseguenze le hanno avute, nel senso che i contatti tra Siriar e le autorità della Cina comunista alla fine degli anni 60 servirono ad accreditare i nazionali europei presso alcuni gruppi e partitini maoisti di matrice marxista-leninista, che poi che fu praticamente ingaggiato da Giovanni Ventura in questa impresa economica della Lito Press, una casa editrice che stampava materiale fintamente internazionalista, ecco. E questo servì nel momento in cui si stavano preparando le stragi di Piazza Fontana e i vari attentati del 69 e 70 per creare a Ventura una copertura a sinistra e identificare come responsabili degli attentati appunto i comunisti maoisti. C'era anche l'operazione dei manifesti maoisti che erano stati attaccati dai fascisti poco prima di Piazza Fontana, in modo da far credere che c'era un movimento armato terroristico di fede maoista. La cosa poi si è sgonfiata, però nel frattempo erano passati un paio d'anni dal momento clou, quindi il depistaggio era già stato provocato, e questo è uno solo degli esempi. Poi ci sono stati anche altri contatti a livello proprio di, chiamiamola, lotta armata, di azioni armate fra neofascisti e personaggi di sinistra.
Abbiamo quindi diversi intrecci, un po', sembrano un po' le porte girevoli quando uno entra da fascista e riesce da comunista. Ecco, prima lei citava tra le diverse figure Claudio Mutti, peraltro che è un emiliano romagnolo, è di Parma e che è ancora oggi una figura presente sulla scena dell'estrema destra, però di quella destra che tende a camuffarsi. Ecco, oggi qual è l'entità del fenomeno rosso-bruno in Italia? Visto che non è certo defunto, quali sono le organizzazioni, le testate, i personaggi protagonisti in Italia della piccola galassia rossobruna?
Le sigle sono tantissime, hanno una quantità di sigle, sottosigle, testate, giornali, riviste, case editrici che veramente ci si perde. Le due più importanti secondo me sono la Eurasia, che è proprio di Claudio Mutti, che è anche editore della editrice All'insegna del Veltro. E poi c'è Rinascita Nazionale, che gioca molto sull'equivoco, come spesso fanno i fascisti, perché ha preso il nome di Rinascita rubandolo, fra virgolette, alla rinascita del Partito Comunista, la storica rivista del Partito Comunista. Su Rinascita c'è un particolare interessante di questi giorni, perché la notizia del blocco dell'Italia del 9 dicembre io l'ho trovata proprio sul sito di Rinascita, che ne dava notizia, lo pubblicizzava proprio nelle sue pagine. Allora, oggi come oggi ci sono tutti questi, queste testate, questi movimenti, la maggior parte sono testate che sono state, e circoli, che sono stati rifondati da gente che ha avuto un passato di destra estrema e che oggi si definiscono, alcuni di essi si definiscono antifascisti, però sono delle persone piuttosto strane, diciamo, no? Non c'è, la cui coerenza non è tanto così credibile. Marco Tarchi è stato probabilmente la prima persona a coniare quella brutta espressione che va tanto di moda oggi, non essere né di destra né di sinistra. E in linea di massima, quando questa affermazione, quando si sente fare questa affermazione, bisogna stare attenti, perché in genere la fanno i fascisti che sostengono che il fascismo non è né di destra né di sinistra.
E quindi passiamo all'ultima domanda che poniamo a Claudia Cernigoi. I rossobruni sono stati protagonisti, come abbiamo visto, come lei ci ha detto, di veri e propri tentativi di infiltrazioni e di intossicazioni informative negli ambienti della sinistra per quanto concerne il passato. Ecco, le chiedo, oggi ci sono ancora tentativi di questo genere?
Visto che le persone sono sempre più o meno quelle, secondo me la manovra continua, perché c'è questa costante di Claudio Mutti. Per esempio, recentemente ci sono state delle espulsioni all'interno di Rifondazione Comunista per giovane assessore, aveva pubblicato un libro sulla Romania di Ceaușescu per la casa editrice di Mutti, e logicamente a un certo punto la fondazione lo ha espulso. Lui fa parte di quell'associazione Strade d'Europa, però questa situazione è molto ambigua, no? Cioè, come mai un giovane che fa parte di un partito comunista va a pubblicare per una casa editrice di un fascista come Mutti? E così anche nelle manifestazioni, c'è un comitato in solidarietà al popolo siriano che si è recato in visita, loro dicono ufficiale, in Siria un paio di mesi fa, in settembre credo. Di questo comitato, di questa delegazione, facevano parte sia un paio di esponenti di Casa Pound, sia il cantante Joe Fallisi, che è anarchico, si definisce anarchico, sarà anche anarchico, però ha delle idee un po' strane delle persone con cui collaborare. Sono andati in questa delegazione anche due ex esponenti del Partito dei Comunisti Italiani, fra cui un, penso sia libanese, si chiama Ramadan, che nell'estate aveva partecipato ad iniziative di informazione, conferenze di informazione sulla situazione siriana, sia indette dalle feste di Rifondazione Comunista, sia indette da Casa Pound. Per cui bisognerebbe anche che gli organizzatori di queste iniziative guardino un po' che persone invitino, no? Perché se uno va anche a parlare a Casa Pound, è una persona di cui io non mi fiderei poi tanto, perché su queste cose, tra l'altro, volendo parlare di sviluppo dei rossobruni oggi, secondo me il caso più eclatante è quello di Casa Pound, che non è chiaramente una formazione rossobruna, però porta avanti il loro discorso ambiguo di collaborazione fra destra e sinistra. Ha un ruolo abbastanza importante, secondo me, Gabriele Adinolfi, che era di terza posizione e che oggi collabora con Casa Pound. E molte delle conferenze, delle iniziative cui lui ha partecipato erano create per, come dire, cioè, faccio un esempio. A Brescia, Casa Pound ha fatto un'iniziativa un paio d'anni fa in cui ha invitato anche il presidente dell'Associazione Vittime della Strage, Milani, per cui c'è stato questo incontro sul terrorismo, le bombe, gli attentati, eccetera, organizzato da Casa Pound, a cui ha partecipato Milani. Questa cosa ha creato un grossissimo problema all'interno dell'associazione, perché c'è stata proprio una spaccatura fra chi diceva sì, ha fatto bene andare, altri che dicevano no, non è possibile, perché così si dà una copertura culturale e politica a fascisti come quelli di Casa Pound. Allora, in questo senso, anche se non è stata voluta come provocazione da parte di Casa Pound, di fatto ha, tra virgolette, destabilizzato un organismo che fino a quel momento lavorava abbastanza bene.
Ringraziamo Claudia Cernigoi. Anche la puntata odierna di Se non li conoscete, inchiesta sulla destra, è giunta alla sua conclusione. Noi ci ritroviamo domani mattina, sempre alle 8:30, sempre qui su Radio Città Fujiko. Ciao a tutti e a tutti, da Nando Mainardi.